Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La Hoya e i dolori, il day after, nel day after l'annuncio della separazione e della rottura tra la Juventus e Dybala, ci interroghiamo sulle tappe e sulle motivazioni principali che hanno portato a questa separazione tra il numero 10 e la Juventus. Buonasera a tutti, Giulia Borletto, triste in volto oppure l'ha già superata? Un po'.
Guarda, meno male che non ero in diretta ieri, perché probabilmente avrei fatto scena muta per 2 ore, quindi...
Come a scuola, eh?
Un po', perché davvero, no? È come... non dico, non voglio essere esagerata, ragazzi, assolutamente, anche perché le notizie gravi direi che ne abbiamo ricevute abbastanza.
Calcisticamente parlando,
però è veramente un dispiacere. Se non mi aveva fatto quasi effetto praticamente l'addio di Ronaldo, ecco, questo mi dispiace proprio, ecco, è una sconfitta per quello che mi dispiace.
Ti lascia un po' così.
Allora, ci interrogheremo, sì, perché come non detto... si capisce sia dalla parte del giusto o del torto.
Ma sai, al di là del giusto o dello sbagliato, al di là che tutti ci aspettassimo un po' questo finale a un certo punto, no? Al netto delle parole, invece anche da parte dei protagonisti, ecco, quello che perplime, direi così, è un po' la dinamica di questa decisione. Poi effettivamente il rendimento del giocatore, i tanti stop, le frecciate da una parte e dall'altra, questi sguardi di sbiego rivolto in tribuna, questo procuratore che c'è e non c'è, queste richieste economiche sempre in grado di salire nel corso del tempo, con poi l'arrivo di Maurizio Arriva Bene, è cambiata decisamente la linea, non mi è piaciuta questo lavare i panni sporchi in diretta e a mezzo,
sì,
a mezzo stampa,
mezzo pubblico.
È tutto quello che abbiamo raccontato nel corso del tempo, no? E poi intanto io ci terrei innanzitutto, ecco, ieri abbiamo parlato in lungo e in largo con Alberto Mauro, abbiamo sentito a caldo, abbiamo sentito in diretta le parole di Maurizio Arriva Bene, le abbiamo commentate in diretta, ecco, è stato poi l'annuncio ufficiale, no? Al netto del fatto che si sapesse già che Dybala non avrebbe rinnovato il suo contratto, con le parole dell'amministratore delegato della Juventus abbiamo avuto la conferma ufficiale, ecco, da questo punto di vista, e anche le ragioni.
Sì, perché una speranzina forse poteva ancora esserci, no? Va bene, sì, non c'è.
Ma molto flebile, molto remota, sì.
Molto, 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 ma i romantici più incalliti, tipo la sottoscritta, poteva ancora così sperare. Le parole di ieri invece non lasciano assolutamente nessun tipo di spiraglio, nessuno.
Al di là che... tutti abbiano espresso, i nostri ascoltatori, la loro opinione. Intanto ringrazio Filippo Amedeo in regia, ieri preziosissimo anche in questo zapping tra Milano e Torino. Abbiamo fatto rivedere il primissimo Paolo Dybala sbarcato in quel del Principi di Piemonte con il video di Albi Mauro, allora con il telefonino e senza la truppa per Sky Sport, con l'arrivo del PC Lido in bianco nero alle mie spalle, le prime immagini di Dybala poco più
che bambino. Ma che sbarbatello!
Perché adesso non è che abbia tutta questa barba, però sempre giovanissimo rimasto, però qui era davvero un ragazzino, il talento argentino. E per quanto riguarda, poi abbiamo avuto la possibilità e il piacere di avere Beppe Sannino, il suo primo allenatore in Serie A, che ci ha raccontato di come fosse gracile, ma pieno zeppo di qualità già al suo primo pronti via in maglia rosanero. Ecco, detto questo, insomma, ci interroghiamo quest'oggi su quali siano state le ragioni, le cause principali di questo addio, di questa separazione, e ripercorreremo le tappe principali, appunto, dall'inizio della rottura, ecco, dall'inizio della fine alla fine.
Perché
alla fine
è stata
proprie.
Una storia che diciamo è stata lunghissima, no? Ma non la storia tra Dybala e la Juventus, la storia della rottura prossima, o comunque la storia del rinnovo che continuava a slittare, e tutto cominciato davvero almeno 2 anni fa, se
due
non
anni
sbaglio,
fa, sì.
Era dicembre, quindi si sono poi susseguite diverse dichiarazioni, incontri su incontri, che sono sempre stati più scontri che incontri.
Esatto.
Perché non si riusciva a trovare minimamente, sembrava un nesso, c'era diciamo soltanto, ripercorrendole un po', andandomela a ritrovare tutte queste varie tappe, un filo lega le ultime, allora, gli ultimi addii, no, della Juventus e dei suoi giocatori.
Un filo lega
un filo
i suoi addii,
solo, suoi addii. Ed è biondo
Nedved.
E Pavel Nedved, che ogni volta dobbiamo capire che ogni volta che dice non andrà da nessuna parte, riferito a chiunque sia quest'ultimo, molto probabilmente non farà così.
Chi vivrà vedrà, ricordo, per Massimiliano Allegri. Allora, Pavel Nedved,
ecco, solo su lui forse.
No, poi andò via Massimiliano Allegri, poi...
però si bilanciò meno, perché ti ricordi Pirlo assolutamente al 100% rimane, Ronaldo al 100% rimane, Dybala al 100% rinnova, e tutti e tre sono andati via, quindi...
Allora, sì, Ronaldo volevi dire.
Cosa ho detto?
Forse hai detto Zidane, non so perché.
Zidane?
Ho sentito male io.
No, ho detto Ronaldo.
Avanti così, allora, comunicazione...
Certo che ce n'è di differenza tra Ronaldo e Zidane.
Esatto. Allora... 11 dicembre 2017, un'era geologica fa, post Cardiff, Nedved apre il caso Dybala, già allora, nel 2017.
Ma cosa sei andato indietro?
Faccia sacrifici nella vita privata, lo ricordi?
Ah sì.
Quello fu un gol nelle ultime 9 partite, quello influente nel 3-2 con la Samp, 0 in Europa, l'Argentina è un rebus... E la frase sibillina pronunciata dal vicepresidente bianconero fa calare il gelo. Deve fare tanti sacrifici nella vita privata. Questo un po', insomma, stava a significare che cosa. Poi abbiamo capito, ecco, anche magari l'indirizzo di quelle parole nei confronti di un giocatore che comunque poi i sacrifici li ha fatti. Da allora direi che io partirei da lì e andrei fino ad arriva bene ieri sera, no? In mezzo c'è stato praticamente di tutto e di più. Anche il suo titolo di MVP, migliore del campionato. Ma stiamo parlando di... Quattro anni fa. Non stiamo parlando di 4 anni fa, stiamo parlando del luglio del 2020, in cui lui è incoronato miglior giocatore della Serie A, quindi neanche della Juventus.
Ma poi lui è entrato anche sempre nel 2020, ti ricorderai, nel mese di dicembre era entrato le parole di Agnelli lo inserirono tra i 20 migliori, tra i 20 giocatori, scusami, più pagati d'Europa. Ricorderai bene, no? Quella anche non fu una frecciatina indifferente, e ci siamo già spostati negli anni.
No, certo, poi ecco. Sì, abbiamo fatto al giocatore un'offerta alla top 20 e adesso lui deve dimostrare di valere un ingaggio da top 10, però lì c'era ancora un canale di comunicazione aperto, ecco. Diciamo che c'è un pre arriva bene e un post arriva bene, ecco. Da arriva bene
sono
in poi.
Preparatici più che altro.
No, ma da arriva bene in avanti, considera che a ottobre c'era ancora la possibilità da parte del giocatore di siglare un rinnovo contrattuale a delle cifre molto vicine alle sue richieste. A oggi invece addirittura... Senti, andiamo a risentirci l'arriva bene di ieri. Intanto io vi faccio una domanda, dividiamo in quattro. Al di là che quando succedono queste cose ci sono tante cause con cause all'interno, no? Di un processo decisionale, in questo caso di una rottura. C'è l'aspetto economico che magari è predominante. Io vi sto chiedendo quale...
Al 100%.
Quale di questi casi, quale di queste ragioni secondo voi è... ha avuto più peso in questa rottura? L'aspetto economico, quindi è solo una questione di soldi. 1, 2, sì. L'atteggiamento da parte del giocatore, quello sguardo di sfida, quanto avrà pagato Paolo questo aspetto molto irriverente a cui non siamo tanto abituati, cui non siamo stati tanto abituati negli ultimi tempi, e che in generale nel passato abbiamo visto come possa essere, come dire, no? In grado di dirimere come ha diviso l'opinione pubblica, come è stato in grado anche di incidere anche tutto quello che ha riguardato il procuratore, il fatto che l'accordo ci fosse nel mese di ottobre e che Dybala non ha avuto la possibilità, la volontà di firmarlo, anche per una questione formale legata
posso fare un mix Tuna. Io di queste cose vale?
No, non vale, devi dirne uno in particolare, sennò che stiamo a fa qua. Il rendimento del giocatore, e quindi terza ipotesi, sì, va bene, c'è l'aspetto economico, c'è Organ Tun, c'è quello sguardo, ma Dybala con un gol a partita nelle ultime 15 gare probabilmente non avrebbe avuto insomma nessun dubbio di rimanere o non rimanere alla Juventus alle sue richieste. Poi ci metto marginalmente in fondo, ma neanche tanto in fondo, questo equivoco sulla sua posizione in campo, no? Il ruolo del giocatore, il fatto che sia un ibrido. Nel rendimento ci metterei, facciamo 5.
L'aspetto fisico dove lo mettiamo?
Nel rendimento lo metterei.
Nel rendimento.
Quindi il fatto che lui non stia giocando, perché quindi non stia segnando, e che se stesse bene probabilmente lo avrebbe fatto, no? Quindi,
però è dura sceglierne una sola.
Quindi aspetto economico, aspetto comportamentale di condotta, aspetto fisico e di gol, aspetto di caratteristiche del giocatore. Votate ragazzi, votate. Qual è l'aspetto
votate
predominante?
Numerosi.
Arrivate in tanti, ecco, al 340-5425-324. È chiaro che si tratta di una serie di cause con cause, non è in grado di miscelare queste quattro ragioni, oppure qualcos'altro, diteci voi, ma non credo che ci sia altro. Però
una predominante c'è. Io credo che a prevalere sia l'aspetto economico, lo credo veramente in maniera ferma, però legato in particolare alla questione, fisica e quindi di rendimento. Non credo nell'aspetto comportamentale, perché prima di della famosa ricerca dell'amico in tribuna non si era mai espresso Dybala, e diciamo che appunto siamo partiti dal 2017, no?
Giulia,
per ricordare,
senza quello sguardo di sfida, io credo che in questa faccenda ci sia tanto, troppo di personale tra le parti, perché non è mai successo in casa Juventus. Non è mai successo in casa Juventus che si arrivasse a una conclusione del genere, con dei tempi assolutamente dilatati e spropositati, e anche irragionevoli, se consideriamo appunto che al 21 di marzo, nel primo giorno di primavera, si è risolto questo rebus dopo un anno e mezzo. Al di là del fatto che il rendimento, ok, va bene, tutto, però cosa è cambiato da ottobre esattamente? Solamente l'arrivo di Vlahovic, ne siamo sicuri?
Non c'entra assolutamente nulla, perché abbiamo visto domenica quanto insieme possano veramente regalare tanto.
Il dibattito è aperto, noi andiamo a riascoltarci, quindi a rivivere le emozioni di questo virgolettato a suo modo storico, di Maurizio Arrivabene ieri a margine di un evento a Milano, parlare l'amministratore delegato della Juventus del non rinnovo di Paolo Dybala. Sentite, risentite.
Un cambiamento c'è stato, in questo senso, col mercato di gennaio, quindi con l'arrivo di Vlahovic, è cambiato l'assetto tecnico della squadra, quindi il progetto nostro in Juventus ha subito dei cambiamenti, e parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala, che oggi non è stato rinnovato. È stato un incontro che abbiamo avuto oggi, un incontro amichevole, molto molto chiaro, rispettoso. Ma rispettoso anche per un motivo: da parte di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta molto molto a ribasso, però poco rispettoso nei confronti di Paolo. Paolo è un giocatore che ha passato 7 anni della sua carriera con noi, un'offerta di quel tipo lì non avrebbe dimostrato il rispetto che comunque c'è nei suoi confronti, e sicuramente non avrebbe aiutato per quelli che saranno i passi futuri della sua carriera. La decisione è stata presa, abbiamo pensato molto a questa decisione, però voglio dire, è importante sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende le decisioni contro la Juventus, la dirigenza della Juventus prende le decisioni per la Juventus.
Allora, ci mancherebbe, direi io, no?
Però,
scusa, allora, che la Juventus non prenda decisioni contro la Juventus stessa mi sembra evidente. Allora, tre cose io mi sento di sottolineare e poi ti lascio la parola. in primis che erano dichiarazioni preparate, ma ci si aspettava una domanda ben precisa, magari anche preparato l'incontro post summit di ieri, appunto. Il fatto che la Juventus non prenda decisioni contro la Juventus mi sembra evidente, il fatto che si sia messo davanti il discorso tecnico con Vlahovic e si sia parlato di, da parte di Juventus, ho preso appunti, sarebbe stato facile fare un'offerta da parte di Juventus, quindi qua non stiamo parlando della Juventus, stiamo parlando di Juventus, cioè una piccola sottolineatura che ci tengo a fare, no? Si parla di un'azienda, no? E non di una squadra, spesso si sente dire da parte di Juventus e non della Juventus, vabbè, ma questo è un altro aspetto.
Di un'entità astratta,
no, un'entità concreta che ha poco a che fare con la squadra, che ha a che fare molto con l'aspetto aziendale, ma
è un... società club. Azienda, non squadra,
Da parte della Juventus o di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta al ribasso ma poco rispettosa, quindi immaginando una domanda sull'aspetto legato alla parte economica, arriva bene e dice sì, magari un'offerta avremmo potuto farla al giocatore talmente bassa, ma in grado di farsi dire di no, ecco, in maniera automatica, e quindi insomma non l'abbiamo neanche posta perché abbiamo troppo rispetto del giocatore.
Mi è sembrato un autogol.
Non ho ben capito, come dire, per noi vali questo, quindi non te lo diciamo neanche quanto vali perché ti vogliamo bene. Se ieri abbiamo giocato, ecco, sei troppo per me ti lascio, sembra un po' quello anche, no? E detto questo, poi quando lui parla di progetto tecnico, appunto, va a dare una giustificazione più tangibile, no? Abbiamo preso Vlahovic, stiamo investendo tutto sul serbo e quindi non rientri più al centro del nostro progetto calcistico, del nostro progetto tecnico. Ciao Paolo, ti rispettiamo tanto, ma non possiamo offrirti una cifra in grado di soddisfare nemmeno, ecco, non le tue esigenze o le tue aspettative, ma insomma molto lontana, lontanissima dalle tue richieste. A te la parola, Giulia.
Sì, no, avrei detto praticamente la stessa cosa. Mi ha colpito particolarmente il fatto che si sia pensato, si abbia talmente tanto rispetto nei suoi confronti e dal non volergli proporre uno stipendio evidentemente al ribasso, no? Perché non sarebbe stato addirittura giusto per il suo proseguo di carriera, cioè lì si è un po' andati oltre, secondo me, quello che doveva essere la realtà, no? Perché non credo. Quella è stata un'affermazione che si poteva tranquillamente
evitare. Questo dire... ci fa capire, Giulia, che come ha detto ieri Luigi Schifo, che ho ascoltato attentamente dopo la nostra trasmissione con Antonio in La Juve del lunedì, sembra un po' l'atteggiamento bonipertiano di tempi ormai lontani, no? L'offerta è questa, se ti piace così, se no ciao, prendiamo un altro giocatore più giovane e ce ne faremo una ragione, cioè non c'è neanche più la mediazione, però non so quanto sia attuale o quanto possa essere anacronistico un atteggiamento del genere, al netto del fatto che magari insomma i procuratori abbiano preso certamente troppo potere negli ultimi anni, ma non trattare nemmeno
nella fattispecie lui il procuratore proprio di Dybala, no? Non ha mai avuto tanta fortuna da questo punto di vista. Io credo che quando si partì nel 2017 parlando della vita privata ci fossero in ballo tante altre cose, no? C'era la questione degli sponsor, c'era la questione appunto del procuratore, che se non sbaglio era anche il periodo in cui si era lasciato con la fidanzata, quindi aveva anche un po' di turbe personali,
certo,
sue, no? Quindi sono tutte cose che possono accadere, per carità, non è quello niente di grave, tutto superabile, però appunto la questione è, secondo me, essere andati troppo oltre, aver tirato le cose per le lunghe, aver sbagliato nelle tempistiche, perché se, come abbiamo letto anche e sentito dire in lungo e in largo fra ieri e oggi, si sapeva da mesi che Dybala non avrebbe rinnovato, non capisco perché anche alle tante domande che venivano poste sempre sull'argomento non si potesse dire la verità da subito. Tanto, voglio dire, non è che avresti avuto meno più amore o meno amore da parte dei tifosi o più lavoro e dedizione da parte sua, perché già lui adesso ha ancora dei mesi molto importanti da giocare con la maglia della Juventus, e lui potrebbe dire: vabbè, mi sono infortunato, ragazzi, basta, non gioco più. Mettere le braccia al concerto, non sarebbe un professionista, ovviamente.
Ma non lo farà.
Facesse così. Non lo farà perché lo reputo intelligente, e da quel punto di vista, ecco perché io elimino il lato caratteriale, comunque, di come problematica, perché mi auguro che comunque ad essere più importante, oltre che gli sguardi e quelle varie stupidaggini, possa essere quello che si dicevano nello spogliatoio, no? Poi presidente, dirigenti, allenatore.
Il problema è che si sono parlati un po' troppo poco, probabilmente. Quello sguardo, secondo me, ha fatto la differenza.
Quello sguardo Juventus, però, è arrivato dopo delle frasi poco carine.
In casa Juventus queste cose non vengono perdonate. E sono sicuro che ha inciso e ha spostato. È stato determinante, non so se decisivo, ma certamente determinante quella sfida, quel gesto di sfida. In casa Juventus queste cose se le segnano, se le legano al dito. Detto questo, non è l'unica ragione.
Non so se in casa Juventus o in casa arriva bene, perché lo descrivono comunque anche chi ha avuto a che fare con lui in epoca Ferrari, come un sergente di ferro.
Ricordiamoci anche Del Piero per molto meno, no? Che fine fece il capitano della Juventus, però a fine carriera. Io ieri ho fatto un esempio, poi insomma abbiamo apparecchiato molto bene la tavola, ecco, banchetteremo nel corso della prossima mezz'ora. Non ho letto in maniera consapevole, non sono andato neanche a prendere i messaggi, ho detto voglio farmi mezz'ora adesso
senza
farmi influenzare, ecco, o incuriosire, come hai detto bene. Bonucci che praticamente bisticcia con tutto lo staff bianconero, con Massimiliano Allegri. Bonucci, che secondo me la Juventus ha fatto benissimo a riprendere, è un giocatore straordinario, imprescindibile per questa Juve e per quella del passato. Però insomma è successo un po' di tutto, spostare gli equilibri, addirittura è andato via Bonucci, che è tornato, adesso è tornato ad essere protagonista, qualche mese fa, perché se consideriamo il rinnovo di Bonucci, ovviamente stiamo ancora parlando dell'era Paratici, però insomma stiamo parlando di non tanto, non troppo tempo fa, ha rinnovato a 6,5, un giocatore di classe 1987.
Se ci fosse ancora Paratici, non credo che ci sarebbero stati problemi nel rinnovo di Dybala. Per quando ancora Paratici era a Torino, per lui era pronto un rinnovo da 10 milioni, era pronto da soltanto da firmare.
Sì, stiamo parlando di Bonucci, stiamo parlando all'inizio, alla fine del 2019, all'inizio del 2020, cioè quel periodo, quella parte temporale lì. Quindi
il primo Sarri,
pre-Covid, esattamente.
Era ancora
poco prima pre-Covid,
quindi sicuramente c'erano delle altre visioni, no? Delle altre organizzazioni proprio a livello societario.
No, è cambiato tutto nel frattempo, c'è stato il cataclisma legato alla pandemia.
Non soltanto nel calcio.
19:30 in punto, andiamo verso il notiziario sportivo, poi ancora insieme nella prossima parte la presenza del direttore Paolo De Paola. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
19:34 minuti, ancora insieme, ancora in diretta. Giulia Borletto in collegamento Skype, i vostri messaggi. C'è tanto da leggere, tanto da ascoltare. Allora, con l'uscita di Dybala hanno vinto i giganti della montagna, dice Cesare. Poi, ciao Marco, sono molto d'accordo con te, quello sguardo secondo me è stato decisivo, per lo stesso motivo il prossimo sarà Bernardeschi per le dichiarazioni fatte in nazionale. Adriano da Sanremo.
Vabbè, è una partenza che nel caso penso possa così far meno rimpiangere un contratto non confermato e non riconfermato, dai.
Allora, io leggo il nostro collega simpaticissimo Francesco Pellino, te l'ho letto oggi.
Sì.
Mi chiedo se alla luce delle parole dell'amministratore delegato arriva bene, De Sciglio e Bernardeschi possono considerarsi al centro del progetto
del
Juventus.
Progetto.
Visto che se ne parla in questo senso, però è evidente che su Dybala ci sono tante, troppe considerazioni da fare, no? Altro da leggere, io credo che siano stati meno rispettosi nel non fare una proposta a Dybala, Pippo da Monza. Poi voglio
evidentemente
fare...
l'hanno fatta, Pippo, cioè, però almeno l'avevano fatta. Quello che c'è, l'incontro dell'altro giorno non prevedeva nessuna proposta.
Vogliono fare passare il fatto che è stata la Juventus a scaricare Dybala e non viceversa, allora perché non l'hanno venduto a gennaio, ma poi su due piedi e due misure, dice, vabbè, due pesi e due misure, vorrebbe dire, perché non si sbarazzano di Ramsey e Stefania da Roma?
Perché è già tanto che siano riusciti a ad inviarlo verso la Scozia in questi mesi, poi sperando che tutto vada come deve andare, ecco, ci sarà nel caso l'obbligo, no, di riscatto, e quindi il saluto definitivo.
Tra l'altro ha fatto gol, ha segnato con i Rangers contro il Dundee, Aaron James. Allora, avanti. Ciao ragazzi, vi giro questo quesito. Secondo voi se Dybala, ecco, questo è bello. Sì. E questa cosa c'è da augurarsela. C'è da augurarsi questa cosa per la Juventus, mi sembra evidente, e non è escluso che davvero possa andare in questo modo. Secondo voi se Dybala nelle ultime 10 partite segna, gioca e diventa determinante da adesso a fine stagione, ci sarebbe da ridere, per un possibile secondo, per sognare il primo posto, la conquista della Coppa Italia, Eros da Cesena, forza Juve fino alla fine. Dybala che nel finale di stagione farebbe facesse tanti gol, farebbe di nuovo riflettere la società, no?
Non so se farebbe riflettere, ma sarebbe bellissimo che comunque lui magari salutasse a questo punto, perché dubito che si possa tornare indietro, salutasse però la dirigenza, tra virgolette, accompagnandola verso qualcosa di insperato, come potrebbe essere appunto la vittoria dello scudetto.
Tu pensa una roba del genere, sarebbe
molto romantico anche qua, fammi sognare.
Andiamo in regia, sogniamo un po' meno, rimaniamo con i piedi per terra. C'è Dai. Filippo Amedeo che ce lo fa fare attraverso le note vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi, Stefano. Ciao. Sentivo prima parlare di che sono le responsabilità. Secondo me le responsabilità sono dei procuratori, perché anche Arrivabene ha confermato che a ottobre l'offerta era stata fatta ed era stata accettata, e non è stata sottoscritta perché Antun di fatto non era un procuratore. Infatti mi domando come Dybala possa continuare questo rapporto lavorativo amichevole, quello che sia. Poi una precisazione, sento dire che Dybala aveva rifiutato il trasferimento al Manchester United, in realtà non è proprio così, cioè lui aveva accettato, fu il Manchester United prima e il Tottenham poi che si ritirarono indietro quando uscì fuori il discorso della diatriba con Triulzi per i diritti d'immagine, che se Dybala avesse perso sarebbe poi stata la squadra d'appartenenza a dover pagare le varie penali. Un abbraccio, Stefano.
Beh, allora, lettura interessante. Capito. A me risulta che Dybala sia voluto rimanere.
No, ogni tanto è bellissima questa cosa.
Sì, però a me comunque risulta che Dybala sia voluto rimanere alla Juventus.
Anche a me. Ogni tanto se ne vengono fuori con.
Si parlò all'epoca anche di qualche problemino legato ai diritti d'immagine del giocatore. Altro da ascoltare, sentiamo. Pronti?
Scusate, per me l'offerta di Dybala l'hanno fatta. Non è piaciuta, e allora per uscirne alla grande hanno stabilito di comunicare che l'offerta non c'è stata. Diversamente, mi spiegate in 2 ore che cavolo si sono detti? Roberto da Roma.
E poi non è neanche 2 ore, sono stati forse mezz'ora.
Ma sai, sono quegli incontri che ti vedi, ti stringi la mano, prendi un caffè, convenevoli, passano già 40-50 minuti. Beh, Paolino, come va? Tutto bene? E allora, questo rinnovo, no, niente, non è andata così, probabilmente tra poco il nostro collegamento. Altro da ascoltare nel frattempo? Andiamo.
Ciao Marco, ciao Giulia, sono lo zio Dario. Ciao. Volevo fare una domanda al signor De Paolo, come mai la Juventus succede?
Teniamola lì questa, riproponiamo, ecco, scatenatevi anche con le vostre domande al direttore Paolo De Paolo, tra poco ai nostri microfoni, c'è qualcosa da leggere, anche
voi. Dove la voglia, allora, ti dico... Questo è un po' cattivo nei confronti di Arrivabene da Olivier. Arrivabene è una persona inadeguata. Qualsiasi dichiarazione che fa non è degna del ruolo che ricopre. La mancanza di rispetto delle sue parole verso Dybala sono segno di grande presunzione. Ci sono rapporti condivisibili nel non rinnovare Dybala, ma la società lo ha fatto in modo non degno del nome che porta.
Siamo pronti per andare da Paolo De Paola, direttore. Grazie di essere con noi e benvenuto.
Buonasera.
Ciao a tutti, buonasera.
Indovini un po' di cosa stiamo parlando, Paolo Dybala.
Dybala, il mio omonimo. Ecco.
Parliamo di Bernardeschi.
Da un Paolo all'altro, direttore, noi stiamo provando a isolare 4 motivazioni forti. È chiaro che si tratta di cause con cause che hanno portato a questa rottura. C'è l'aspetto economico, certamente, c'è l'atteggiamento da parte del giocatore, anche magari da parte del procuratore, c'è il rendimento e anche i problemi fisici, e c'è anche il ruolo, si dice, l'equivoco tattico, insomma, per quanto riguarda eventuali preferenze di Allegri. Se c'è davvero un peso più grande in una di queste ragioni, da che parte sta secondo lei?
Ma guarda, devo dirti la verità, io fino a poco tempo fa consideravo Dybala un elemento imprescindibile per il futuro della Juventus, cioè da Dybala e De Ligt bisognava ricostruire una nuova Juventus.
Sì.
Però devo dire la verità, ci sono delle motivazioni che poi, come dire, ho appreso anche io strada facendo, che riguardano altro, riguardano un po' il carattere del giocatore, riguardano la sua mancanza di leadership, riguardano anche dei problemi fisici, spesso abbinati a questo elemento caratteriale, che è un'altra cosa che purtroppo lascia delle perplessità. Cioè, io dico un numero 10, no? Cioè, o perlomeno un attaccante della Juventus che deve essere il simbolo della squadra di futuro, del futuro, io lo devo poter paragonare a Del Piero. E se io devo paragonare oggi Dybala a Del Piero, beh, insomma, il paragone veramente pende moltissimo dalla parte di Del Piero, c'è un abisso fra i due.
Certo.
Dybala ha disputato una sola stagione a un certo livello, segnando anche una ventina di gol. Poi per il resto, tantissimi alti e bassi, guai fisici, problematiche con gli allenatori, problematiche nell'inserimento del gioco, problematiche con la società, e poi ribadisco, le dinamiche contrattuali, quelle magari sfuggono alla nostra comprensione, però ribadisco, stiamo parlando di un giocatore che potrebbe guadagnare 7 milioni, 7 milioni e mezzo per 3 anni anziché 5 anni, anche questa è un'altra dinamica che in qualche modo ha scavato un fossato. Sì. Però ribadisco, se io devo guardare, da una, diciamo, pensando al futuro, mi piaceva pensarlo con Dybala, però facendo altri ragionamenti e guardando un pochettino quella che è la storia di Dybala recente nella Juventus, dico, c'è qualche vuoto in qualche casella fondamentale per un leader della Juve del futuro.
Quindi testa e anche gambe. Giulia?
Sì, io le volevo invece chiedere se secondo lei un pizzico di qualcosa di personale, no? Non ci sia anche stato in questo mancato rinnovo l'arrivo di arriva bene, tra l'altro, appunto, è stato il gioco di parola, ha sicuramente fatto sì che questa trattativa propendesse verso il no alla fine anche, però è sembrato come che a un certo punto tra i due ci fosse davvero qualcosa di personale.
Quello sguardo, per quanto riguarda, inciso?
Quello sguardo in occasione del gol segnato, le dichiarazioni poi immediatamente successiva alla fine della partita, no? Con quel cercavo un amico e... Quindi si è un po' scaduti forse appunto in qualcosa che si poteva evitare alla fine.
Anche qui, Giulia, magari sono d'accordo sulla forma, sui modi, però ti dico la sostanza. Il luogo comune recitava che arriva bene, era arrivato per un controllo familiare, no? Da parte del cugino nei confronti dell'altro cugino, sui conti soprattutto. Però arriva bene, comunque ha portato, o perlomeno ha firmato i contratti di Vlahovic e Zaccaria. Allora, se devi stare attento ai conti, non è che vai a risparmiare su Dybala e poi prendi Vlahovic e Zaccaria, c'è una contraddizione. Quindi evidentemente c'è un problema di valutazione anche tecnica che è stata fatta dalla società. Questo diciamo, non lo trascuriamo questo aspetto, perché se pronti via a gennaio prendo uno come Vlahovic, il meglio che il campionato italiano ti poteva offrire, il meglio che potevi fare per sostituire un buco in attacco, non c'è più la giustificazione dei soldi. La giustificazione dei soldi è secondaria, poi probabilmente i modi, la trattativa con il procuratore, lo sguardo verso la tribuna, un atteggiamento che probabilmente non è considerato da leader, perché la Juventus lo vuole come leader per il futuro, evidentemente hanno realmente intaccato in profondità questo rapporto.
Ecco, sul pezzo un nostro amico Francesco che le farà una domanda all'uopo, direi. Volevo chiedere al direttore De Paola, arriva bene, ha parlato di progetto tecnico per appunto l'argentino, ma il progetto tecnico non lo fa l'allenatore, e l'allenatore ha sempre parlato di Dybala come giocatore unico per le sue qualità. Quindi c'è un controsenso in quello che ha detto arriva bene, non crede? Le chiede Francesco.
Ma c'è stato un controsenso anche forte, perché le dichiarazioni recenti di Allegri, giusto quello che dice Francesco, di Allegri di recente erano proprio imprescindibili da Dybala, cioè lui dice, ha detto di recente che Dybala lo voleva, quindi evidentemente poi lo sappiamo, Allegri, diciamo, che io ammiro come allenatore, è comunque un aziendalista, è chiaro che evidentemente avrà fatto buon viso al cattivo gioco, si sarà adattato un pochettino a quelle che sono le dinamiche anche contrattuali, avranno fatto dei ragionamenti un po' più ampi e evidentemente c'è un'alternativa sul piatto che potrebbe andare meglio di Dybala all'allenatore, perché l'allenatore giudica il progetto da un punto di vista tecnico, ma se tu, società, fornisci all'allenatore, ancora non lo sappiamo con certezza, un'alternativa valida o più che valida rispetto a Dybala, secondo me l'allenatore si accontenta.
E inizia con la Z e finisce con Agnolo o ci sono altri nomi?
Beh, probabilmente è così.
O con la B e finisce per Erardi.
Ma è quello un po' meno, devo dire la verità, perché magari ha caratteristiche diverse che vanno un pochettino anche più sulla fascia, devo dire la verità, perché poi diciamo Berardi è un attaccante un po' atipico che comunque andrebbe a coprire dei ruoli che già ci sono nella Juventus, non così efficaci come attaccante, ma è un'alternativa in attacco, e vederlo magari in panchina, perché magari ci sono altre alternative, mi suonerebbe male. Invece più un Zaniolo, che è quello che magari in un centrocampo potrebbe, con gli altri che già sono stati acquisiti al centrocampo, può essere veramente quel motore, quell'ingranaggio che serve per collegare centrocampo e attacco, che da un po' di anni manca la Juventus. Ma è un'ipotesi, ecco, quindi è un'ipotesi che non è brutta, ecco, non è affatto brutta se uno pensa, diciamo, a un'uscita di Dybala.
Giulia, poi c'è un'altra domanda attraverso un vocale.
Aspettavo fosse proiettato il vocale. Visto che ci stiamo quindi a questo punto proiettando, no, al futuro prossimo, che dove si aspetta di vederlo a giugno, luglio, agosto, che sia? Lui ha detto di voler rimanere in Italia, a noi vederlo con la maglia dell'Inter potrebbe farmi un infarto forse, però vabbè, ce ne faremo una ragione.
Io posso giudicare non da tifoso ma da giornalista.
Chiaro.
E beh, certamente, certo. certamente l'Inter ci proverà, è ovvio. Non so se ci può essere un patto, diciamo, nel, perché comunque la Juventus ci perde, no? Ci perde un capitale, nel senso che comunque non poteva rinnovare e poi vendere, se aveva questa intenzione di essere molto più remunerata. Se lo lascia andare via, magari ci può essere anche un patto, mi immagino, con il procuratore, con lo stesso giocatore. Non so se questa rottura è così traumatica come sembra, o se appunto ci siano poi dei rapporti che poi possono in qualche modo sanare questa rottura, appunto con un'uscita di scena che non sia così dolorosa, perché sicuramente vederlo poi con la maglia nerazzurra sarebbe molto doloroso per i tifosi della Juventus. Io penso più una destinazione inglese, si è parlato di Tottenham, inglese. Si è parlato di Arsenal, sì. Insomma, si può parlare di altro.
Siamo giornalisti anche noi, ma abbiamo dei tifosi, ascoltatori che diventano conduttori. Facciamo sentire una domanda, sì, proprio rivolta a lei, direttore, sentiamo. Sì.
Ciao Marco, ciao Giulia, sono lo zio Daff, volevo fare una domanda al signor De Paolo. Vai. Come mai la Juventus, no, succede sempre, è come una ruota che gira, no? Non facciamo in tempo a affezionarci a un nostro idolo e poi la Juventus solo vende, poi in questo caso lo lascia andare via come Dybala. Che va bene prima la maglia e poi il giocatore, ma sotto quella maglia c'è una sensazione, c'è un'emozione, poi il fascino del numero 10, del talento di Dybala. Perché noi juventini abbiamo sempre, io vado sul mondo storico,
sì,
quel difetto qua.
Quel pragmatismo, understatement, che però diventa decisionismo a volte.
Posso dire, sì, prima cosa, io capisco che un tifoso si affeziona anche ai giocatori, però io mi affezionerei di più a una famiglia che è l'unica in Europa che da 100 anni ha questo, come dire, questo giocattolo, chiamiamolo così, ma anche questa passione, questo sentimento che esprime nella Juventus. Quella è la cosa, diciamo, migliore per un tifoso, è la garanzia per il futuro, è la garanzia per tutto quello che sta succedendo. Quindi quanti gioielli hanno vestito la maglia bianconera, insomma, sono innumerevoli. L'ultimo gioiello, il migliore che poteva presentare il calcio italiano, è Vlahovic. Alla Fiorentina sono stati strappati Chiesa, è stato strappato Bernardeschi, insomma, cioè, dove si è potuto fare si è fatto, e evidentemente quando si arriva a un tipo di rottura del genere c'è una combinazione fra due elementi, fra la società ma anche la componente del giocatore, perché allora io ribalto il ragionamento, ma perché un giocatore che vuole essere il leader, vuole rimanere con questa maglia, ama questa tifoseria, non si accontenta di 7 milioni e mezzo più diciamo qualche premio, qualche cosa, insomma la cifra dovrebbe arrivare a 7 milioni e mezzo e 3 anni di contratto, perché no? Anche dall'altra parte allora bisognerebbe, certo, vedere, sentire la campana. È accontenta di 3 anni con un rinnovo sontuoso comunque, non tra i primi 5-10 d'Europa, però sicuramente un contratto importantissimo. E allora io la vedo anche da quell'altra parte.
Ritorna il concetto di top 20, no? Giulia?
No, no, sono d'accordissimo, io ho sempre messo le colpe 60-40, comunque 60 le do alla dirigenza e 40 comunque anche all'entourage di Dybala. Visto che in 7 mesi, no, praticamente la Juventus è riuscita tra virgolette a perdere 2 giocatori importanti come Ronaldo e Paolo Punti,
è andato in prestito Kulusevski, c'è anche Kulusevski in prestito, insomma diversi giocatori offensivi.
Però diciamo che Ronaldo, certo, e Dybala sono forse quelli che i tifosi hanno patito un po' di più, no, come pensiero di addio. Ecco, c'è secondo lei può esistere la preoccupazione dei tifosi appunto in un probabile magari addio anche di un altro giocatore su cui invece si è investito tantissimo come De Ligt, perché anche quella trattativa, no, è abbastanza al contratto di scadenza nel 2024, però si parla già da troppo tempo forse di un
e anche lì i procuratori abbastanza pesanti, ecco, che intervengono nella questione.
Ma guarda, devo dire la verità, io ho tanti rimpianti anche in quel campo, per esempio un rimpianto come che si chiama Romero, o un rimpianto che si chiama Demiral, o un rimpianto che, diciamo, per la difesa del futuro della Juventus poteva in qualche modo dare spazio a questi giocatori. Però devo dire la verità, la Juventus ha fretta, lo si vede anche con gli allenatori, cioè la Juventus non ha tempo da perdere con un allenatore tipo Sarri, no? Cioè che gli dai 2 o 3 anni di tempo, no, non ce l'ha quel tempo. E anche per i giocatori, purtroppo è la filosofia, diciamo nel bene e nel male, è la filosofia di questa società, che ha bisogno di fagocitare successi, che ha bisogno di mantenersi a un certo livello, quindi che ha bisogno di campioni fatti, non ha il tempo di vederli crescere. Lo ha concesso a pochissimi giocatori questo tempo per vederli crescere, ma ad altri ha concesso poco, quindi se determinate scelte sono state fatte è perché magari Kulusevski non si è dimostrato pronto immediatamente per quello che aveva fatto vedere precedentemente col Parma, invece la Juventus ha deluso, questo lo dico sinceramente, lo abbiamo visto tutti, non è che possiamo, certo, come dire, in qualche modo immaginare una recriminazione, ha avuto tante di quelle occasioni e a volte sembrava, scusate il termine, un frigorifero, cioè è un giocatore che faceva fatica a fare quella differenza di gamba per cui era stato chiamato alla Juventus, e se non la fai quella differenza...
È pagato anche parecchio.
Una volta allora, sapevo scaldabagno, io frigorifero la prima volta che
mi piace frigorifero.
No, per dare il senso della pesantezza.
Beh, svedese, ecco, è chiaro, un po' più freddo.
No, io dico De Ligt, cioè io De Ligt non lo vorrei mai toccare, però De Ligt deve ancora crescere, io lo dico sinceramente, perché è ancora qualche pausa, si concede ancora qualche pausa nel dirigere, nell'essere leader. Io lo capisco che è difficilissimo, tu raccogli l'eredità di quella difesa che è composta da Buffon, Bonucci e Chiellini, come fai, diciamo, sei per forza il vaso di coccio rispetto a questi di ferro, però devi poter crescere, devi dare segnali forti in breve tempo, e altrimenti si creano delle alternative. Io non so se Gatti è un'alternativa, però la Juventus, cioè, lo dico sinceramente, la garanzia della Juventus è sempre questa ricerca e questa disponibilità. Noi abbiamo visto improvvisamente a gennaio, che nessuno se lo aspettava, un mercato che si fa solitamente d'estate, arrivano Vlahovic e Zaccaria. Vabbè, Zaccaria adesso ha avuto qualche problema, non si ha la pazienza per esempio di aspettare un Arthur, che per me è un ottimo giocatore, ma non si ha la pazienza di farlo crescere. Eppure Arthur nell'ultimo periodo sta dando qualche risultato. Locatelli ha avuto una piccola involuzione, perché inserirsi in un meccanismo come quello non è facile. Oltretutto questa fase della Juventus è molto delicata, perché il cambiamento che sta avendo la Juventus è veramente da ciclo che si chiude e ciclo che si apre, e questa trasformazione comunque la devi gestire riuscendo ad andare in Champions, riuscendo a stare tra le prime in campionato, riuscendo a vincere qualcosa, Coppa Italia o Supercoppa o quello che vuoi, ma devi fare qualche risultato. Questo è l'imperativo, che comunque per esempio è nel DNA di Allegri, piaccia o non piaccia ai tifosi, ma è così, e non è nel DNA di altri allenatori che chiedono tempo, e non è nel DNA di certi giocatori che evidentemente non lo hanno quel tempo, non lo hanno.
Ancora un po' di tempo prima di salutare e ringraziare la direttore, se vuole le facciamo ascoltare un'ultima domanda da parte di un nostro amico, sentiamo.
Ciao Giulia, ciao Marco, buonasera direttore di Paola. Vincenzo Romo, una domanda, secondo lei Avrei, quanto ha inciso il fatto che sta cambiando il calcio, cioè le squadre preferiscono più giocatori fisici in mezzo al campo, oltre che tecnici, fisici e tecnici, e non più giocatori alla Dybala, sono quasi spariti, cioè sono pochissimi. Ciao, buonasera Vincenzo.
C'è questa tendenza di andare verso il dinamismo e di sacrificare, diciamo, la tecnica, per così dire.
Beh, guarda, io non sono totalmente d'accordo con l'ascoltatore, cioè c'è la fisicità, ma deve essere abbinata alla qualità. Ormai cercano tutti dei giocatori che abbiano delle caratteristiche non solo fisiche, ma anche di dribbling, di capacità di superare l'avversario, perché lì poi crei la differenza e la superiorità numerica. Quindi è difficile adesso trovare, sì, le squadre sono attrezzate per costruire gioco, lo vediamo anche dagli allenatori moderni, l'italiano, De Zerbi, insomma se ne possono fare tanti, il Dionisi, insomma se ne possono fare tanti di esempi di giocatori, di allenatori che danno un certo tipo di impostazione, però poi è il dribbling a fare la differenza, sì. È il Bogà, è il Berardi, è il giocatore che ti fa il dribbling, che ti crea la differenza. E Dybala, posso dirlo, è nell'ultimo periodo non è che la fa tanta questa differenza. Da Dybala ti aspetti il dribbling, però a volte lo vedi a volte anche un po' macchinoso nello stesso superamento dell'avversario, perché non ha quella gamba che lo spinge a superare, perché poi viene recuperato. E allora vanno valutate tutte queste cose. Cioè, io credo che la fisicità è giusta, ma adesso è sempre più abbinata alla velocità e alla capacità di superare l'avversario.
Direttore, grazie davvero per il suo tempo. Mille. È stato un piacere per noi averla qui in collegamento.
Grazie a voi, un piacere.
Grazie davvero al direttore Paolo De Paola, ai microfoni di Radio Bianconera. Ha scatenato anche, evidentemente, come era prevedibile, la nostra chat. Zio
un
Daf
po'
che
di
dice...
curiosità. L'hanno anche ringraziato per la risposta.
Sì, è vero.
Zio Daf, lo ringrazio.
Poi lui dice, io sarò grato comunque sempre alla famiglia Agnelli, dice Zio Daf. Comunque Dybala l'abbiamo cresciuto. E quanti giocatori la Juventus ha cresciuto, no? O comunque ha lanciato,
ha coccolato
e ha lanciato, ha fatto diventare grande. Poi anche ragioniamo su questo, va bene la rottura, ok, però a questo punto provi disperatamente a vendere il giocatore e a monetizzare. Anche dal punto di vista aziendale questo è un mostrare i muscoli che non so quanto convenga, eh? Cioè certamente no, ti dà una posizione di vantaggio anche sui prossimi rinnovi, per carità, ribadisco, ritorna il concetto di questo è il rinnovo, prendere o lasciare decido io, se no quella è la porta, però non lo so, ecco, questi, ripeto, queste prove muscolari non so quanto possano poi portare dei benefici a lungo termine. Poi considera che tu lasci andare un giocatore che ha quasi, che ne ha 28 ancora, ne fa a novembre, ha quasi 29 anni, che se si dovesse mai riprendere è nel culmine della sua carriera, magari te lo trovi anche avversario. Detto questo, tanti stop, l'atteggiamento che non è
piaciuto.
E credo
che ti possa volutamente far male, dovendoti in futuro incontrare da
allora, un nostro amico avversario. Il nostro amico ci scrive, perché non rispondete? Noi rispondiamo sempre.
Non so
sempre.
Che cosa, andremo a ricercare il tuo messaggio.
Firmati, rivolgi un interrogativo, se possiamo noi o i nostri ospiti ti risponderemo con grande piacere, ma anche con grande equilibrio e pacatezza, mi raccomando, insomma. Esprimete tutte le vostre opinioni sempre nella solita, questa, la regola di terzo tempo è questo, è questa fondamentalmente, si criticano eventualmente le idee, non le persone, non si attacca nessuno, si parla in maniera con grande armonia e con grande leggerezza dei fatti che hanno a che fare con la Juve e con il calcio nostro e degli altri paesi.
Posso dire, scusami, prego, Marco, al nostro amico che non ci è arrivato nessun messaggio, perché noi vediamo la fine dei numeri soltanto, quindi
ci risponderà ancora.
Proponicelo.
Giovanni da Roma, se guardo la parte tecnica, perdiamo l'unico giocatore che riesce a legare attacco e centrocampo. Sento nomi come Zaniolo, scusate, ma se parliamo di Aouar e Van de Beek, stiamo parlando di sostituti di buon livello. Se invece il nuovo tetto economico a giugno vendiamo anche De Ligt, Raiola, dimensionamento da 12 a 8 non lo accetterà mai. Per favore, Rudiger al posto di De Ligt non è un acquisto serio, ne avevamo due buoni e li abbiamo regalati all'Atalanta. Moreno e Demiral, scrive Giovanni dalla Capitale. Poi abbiamo da ascoltare, prima di andare in pausa al volo, sentiamo le note vocali e poi ci sono anche altri suggerimenti per quanto riguarda il mercato che leggeremo dopo.
Un sacco di messaggi che non abbiamo letto prima, quelli riprendiamo.
Avanti.
Ciao Marco, ciao Giulia.
L'abbiamo sentito questo.
Buonasera, Stefano da Empoli.
Buonasera.
È da ieri che ascolto lamentele vedo addirittura, per modo di dire, piangere per Dybala. E da ieri ascolto anche critiche per la società. Ma ci vogliamo rendere conto che questa società è la perfezione, secondo me, dell'organizzazione del calcio. Ma cosa vogliamo criticare? I giocatori sono contratti che scadono, la Juve resta sempre la Juve.
Questo è sicuro, questo è sicuro. Zio Daf, magari ce l'ha mandato un altro, lo sentiamo dopo il notiziario. È già passata un'ora ed è volata via Giulia Borletto. Ritorniamo tra poco.
Quando si parla.
Quando si parla e si ha a che fare anche ovviamente con tante, tante opinioni. Continuate a scriverci, continuate a mandarci vocali 340-54-25-324. Ora le news, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Le 20 e 9 minuti ancora insieme, ancora in diretta. La seconda parte di Terzo Tempo, la seconda ora insieme in compagnia di Giulia Borletto in collegamento Skype, dei vostri messaggi come sempre al 340-5425-324. Allora, leggo questo messaggio.
Di mi un senti amico che Marco? Non si...
Forte e chiaro Giulia.
A posto.
Buonasera, dice un nostro amico. Allora, firmati, perché questa è la nostra abitudine, per quanto riguarda i messaggi. Allora, dice il nostro amico, abbiamo detto che la Juventus mancava a qualcuno di polso, arriva uno di polso, ma non so se questo sia positivo per la Juve. Dybala potrebbe farti male se te lo ritrovi contro. Agnelli, questo conta, è la Juventus. Chiedo scusa, sono d'accordo. Quante volte abbiamo detto che mancava una persona in grado anche di rispondere a mezzo stampa, anche ai giocatori, in questi casi, insomma, che sono particolarmente rari, ma in generale che prendesse delle decisioni molto forti. Sì, io ho detto che non so quanto possa fare male metterci del personale o metterci dell'umorale dentro, e credo che qualcosa di umorale ci sia in questa vicenda, in cui è evidente che i tempi sono stati dilatati troppo male, sono stati dilatati anche senza dare una reale ragione al timing, che le parti in causa si siano detti delle cose, cioè le componenti si siano parlate a mezzo stampa, cosa che insomma spesso può andare anche ad alterare i rapporti in quanto tali, no? Perché insomma cerchiamo di immaginare quale possa essere anche l'indirizzo di un amministratore delegato che nel giro di sei mesi, poi tra l'altro Giulia insomma ha ribaltato totalmente le gerarchie, adesso arriva bene praticamente numero uno della Juve e non si parla più di Cherubini, si parla molto molto meno, di Andrea Agnelli per quanto riguarda questa importantissima investitura.
Ma
e poi in generale mi aspetto che, è chiaro che c'era da aspettarselo, mi aspetto anche magari qualche parola postuma da parte dello stesso Paolo Dybala, magari quando cambierà squadra. C'è stato qualcosa di più di quello che abbiamo visto e di quello che abbiamo sentito, e questo non fa bene, ma questo non fa bene. Le decisioni forti fanno bene alla Juventus, hanno fatto bene in passato e probabilmente, non lo so se certamente faranno bene anche in questo caso. Sarà poi il futuro a dirci chi avrà avuto ragione, se la Juventus a far partire Dybala a zero o se il giocatore magari a puntare i piedi in quella fase del mercato e magari andandosi a guadagnare, ma questo è un discorso che non attiene alla Juventus e quindi attiene molto meno al nostro habitat, andarsi a guadagnare un contratto, forse l'ultimo contratto importante in uno dei cinque campionati top a livello europeo, e magari anche a togliersi qualche soddisfazione per quanto riguarda insomma questa trattativa lunga e estenuante che ha portato a una clamorosa fumata nera. Giulia,
Un forte dispiacere, ci scrive Michele, per il mancato rinnovo di Dybala. Per capire, Agnelli interviene personalmente qualche tempo fa affermando di aver offerto a Dybala un rinnovo in linea con i top 20 e non i top 5 come chiesto, affermazioni pochi mesi fa. Vi sono calciatori che pensano più al procuratore che alla maglia. Qui ci vedo la volontà della dirigenza di affrancarsi dal potere quasi illimitato che questi procuratori hanno.
È vero, e anche questa è una ragione.
Credo che Dybala sia stato mal consigliato dai suoi procuratori, non all'altezza della trattativa. Ma comunque un forte dispiacere.
Michele da Frosinone, allora ci dobbiamo aspettare qualcosa del genere come allo stesso modo con Mino Raiola?
No, non credo. No, diverso, non perché credo. I rapporti con Raiola sono diversi, dai, non è la stessa cosa.
Questa dirigenza,
ci sono state tante trattative tra la Juventus questa dirigenza, e Raiola.
Senza arriva bene, ma questa dirigenza va a strapagare nell'ultimo giorno di mercato da Mino Raiola a Moise Kean.
Tra l'altro,
e anche lì c'era ancora, cioè voglio dire, la pandemia si era già pienamente
e anche
conclamata.
Questa è ancora comunque un'operazione che deve essere in qualche modo definita, o comunque capire,
esatto,
di che cosa di che morte dovrà morire sia Ken che la Juventus. Leonardo da Roma invece ci dice: per non rimpiangere Dybala, delle proposte per quanto riguarda alcuni profili giovani che potrebbero essere dei top player nel giro di 4 anni. Evidentemente Leonardo è un buon gustaio. Allora, Wirtz, Bellingham, Nkunku a centrocampo e Rafinha, Anthony come esterni per il tridente. Sono tutti giocatori di cui conosco poco e niente, però mi fido assolutamente di Leonardo, no?
Sono dei profili che ruotano e di cui si sente parlare, soprattutto Rafinha, ma non solo lui. Allora, Giovanni da Roma, questo l'abbiamo letto. Anche. Sentiamoci qualcosa alle note vocali. Pronti.
Sera Marco, sono Saverio da Napoli. Allora, ciao. Io non do nessun giudizio sulla cessione, sul mancato rinnovo di Dybala da parte della Juventus fino ad agosto-settembre, cioè quando ci sarà il mercato estivo. Devo vedere prima la Juventus che cosa fa. Se la Juventus non si muove e non prende nessun giocatore forte a posto di Dybala, allora io la criticherò sicuramente. Se invece Dybala sarà sostituito con giocatori magari non dello stesso ruolo ma funzionali per fare una Juventus più forte, che quindi può tornare a competere per la vittoria, allora andrà fatto un plauso alla società. Perché visto il rendimento di Dybala ultimamente e nelle ultime 2 stagioni, non si poteva fare altrimenti, che volevamo fare? Indubbio che sia fortissimo tecnicamente, segna e ci fa vincere le partite un giocatore così, ma sicuramente la società ci avrà pensato e con Allegri staranno costruendo qualcosa che renda la Juventus più forte. Io la penso così. Che mi dite? Ciao.
Io ti dico che sono fondamentalmente d'accordo con te, però se a ottobre, quindi quanti mesi fa esattamente? 5 mesi fa, tu Juventus avevi la possibilità e la volontà di rinnovare il giocatore a delle cifre importanti, tra i 7 e gli 8 milioni, insomma, con tutto quello che abbiamo
con
raccontato,
vari premi, sì,
nel corso
che c'erano in ballo
dei vari mesi, e 5 mesi dopo addirittura non trovi nemmeno l'accordo per provare a monetizzare qualcosa. Stiamo parlando di un giocatore straordinario come Dybala, il tuo numero 10, il capitano in pectore. Evidentemente tra quella condotta e quella di oggi c'è stato qualcosa in mezzo che non è coerente, perché prima decidi di rinnovare il giocatore, poi decidi di nemmeno, perché a questo punto tu puoi fare delle valutazioni. Dybala è sempre infortunato, è spesso infortunato, magari non rientra pienamente nell'idea di calcio di Max Allegri, magari l'atteggiamento non ci è piaciuto, magari non ha la leadership che serve, magari, come dire, insomma, non è più quel Dybala esplosivo e ha troppi problemi e quindi magari ha anche dei limiti dal punto di vista tecnico. Ok, ne faccio a meno, ma almeno provi a venderlo. C'è troppa differenza tra ottobre e marzo. Questo
sì, non avresti mai potuto pensare di venderlo a gennaio, perché sapevi già di per magari riuscire a monetizzare un po', perché sapevi già che poi non lo avresti rinnovato, perché ti saresti fatto un autogol non indifferente privandoti di lui, sapendo che già dovevi arrivare e ci sei arrivato con l'acqua alla gola comunque all'operazione Vlahovic, e non credo che sarebbe stato fattibile agevolare nessun altro tipo di trattativa, no? in così poco tempo. Quindi l'unico modo di poter monetizzare poteva essere appunto proporgli far sì che potesse accettare il rinnovo adesso e poi magari venderlo tra un anno semplicemente. Però lì appunto secondo me poi ci sono andati di mezzo problemi che non riguardavano più davvero l'aspetto economico, ma si è andati ben oltre. Pippo da Monza ti dice: il problema caratteriale è un luogo comune, sta diventando una giustificazione ingiustificata, alla fine il rendimento per quel poco che conta ha portato comunque punti che oggi ti fanno addirittura sperare ancora nello scudetto.
Non credo che sia un luogo comune, ma richiediamolo anche al nostro prossimo ospite che ritroviamo con grande piacere, Fabio Vergnano. Buonasera Fabio, grazie
buonasera,
di essere
buonasera Fabio
noi.
Buonasera a tutti voi, grazie.
Grazie a te, come sempre, davvero. Ci tengo a sottolinearlo, insomma, grazie davvero per la tua sempre gradita disponibilità. Fabio, come ti senti di...
E poi a Fabio Dybala piaceva,
no,
se non ricordo male.
Mica tanto, insomma. Senti, ma
no, ma no.
Ecco, no, guarda, ti lascio andare perché Dybala è il
tema. No, 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 non posso dire che avessi un'antipatia per Dybala, che lo trovassi un giocatore scarso, sarei completamente pazzo da rinchiudere in manicomio. Dico però che io ho sempre sostenuto che Dybala era un lusso per la Juve, perché era un giocatore dalle giocate importanti, spettacolari, aveva poca continuità, si infortunava spesso e quindi non era secondo me un giocatore su cui puntare alle condizioni che chiedeva lui. Ecco, io Dybala l'ho considerato un giocatore, cioè non era un attaccante, non era un centrocampista, era, che cos'era? Era uno che giocava un anarchico di difficile collocazione tattica. La Juve in questo momento invece ha bisogno di avere le idee molto chiare, di avere uomini con ruoli ben precisi e ben chiari, e spero che per la Juve che li trovi con campagna acquisti prossima. Dybala era obiettivamente un di più. Allora, non gli si poteva dire va bene, resti ma ti diamo 2,5 milioni, no, era effettivamente, obiettivamente era irriguardoso e sarebbe stato assurdo. Sono stati commessi errori, probabilmente bisognava fargli firmare un contratto prima, non perderlo a parametro zero, cercare di venderlo comunque senza perderci tutto. Ecco, da quel punto di vista lì la Juve ha sbagliato forse. L'arrivo di Vlahovic ha poi dato l'ultima spinta alla cessione, insomma.
Abbiamo al volo, senti, tu che conosci molto molto bene, passami il termine, lo juventinese, ecco, avendo scritto per anni di Juventus per la stampa, ma non solo, essendo a tu abile comunicatore, ti facciamo sentire, io sono sicuro che queste parole se le sia preparate, arriva bene, è evidente, sapendo che l'intero contenuto dell'intervista avrebbe riguardato Paolo Dybala, ti faccio riascoltare, magari cerchiamo di cogliere insieme le sfumature. Maurizio arriva bene ieri a Milano sul mancato rinnovo dell'argentino, sentiamo.
Un cambiamento c'è stato, in questo senso col mercato di gennaio, quindi con l'arrivo di Vlahovic, è cambiato l'assetto tecnico della squadra, quindi il progetto nostro in Juventus ha subito dei cambiamenti e parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala, che oggi non è stato rinnovato. È stato un incontro che abbiamo avuto oggi, un incontro amichevole, molto molto chiaro, rispettoso, ma rispettoso anche per un motivo: da parte di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta molto molto a ribasso, e però poco rispettoso nei confronti di Paolo. Paolo è un giocatore che ha passato 7 anni della sua carriera con noi, un'offerta di quel tipo lì non avrebbe dimostrato il rispetto che comunque c'è.
Il rispetto, no? Ecco, questa parte era importante. Cos'è cambiato da ottobre, un'offerta quasi in linea con le aspettative del giocatore e del suo procuratore, a oggi? Addirittura si parla di offerta al ribasso, poco rispettosa.
E in un primo tempo probabilmente si sono state fatte delle valutazioni anche secondo me di come si dice, rendimento, di assenze di Dybala continue, che poi bisogna aprire una parentesi tonda, quadra e graffa come si faceva a scuola, perché infortunati nella Juve ce ne sono troppi, quindi c'è qualcosa che non quadra nella preparazione atletica. Evidentemente bisognerebbe ripensare lo staff atletico, perché il preparatore di Allegri ha sulla coscienza, secondo me, ce l'aveva già al Milan, l'ha avuto quando è tornato alla Juve, ce li ha di nuovo quest'anno. Chiuso, detto questo, su Dybala evidentemente c'è stato un ripensamento in questo senso. La Juve ha preso tempo aspettando non so bene che cosa, miracolo che Dybala fosse miracolato e che all'improvviso risorgesse e giocasse 60 partite di seguito, non lo so. Poi a gennaio è arrivata la, la, la bomba Vlahovic. E obiettivamente, se voi sentite, arriva bene, che tra l'altro a me piace perché è uno che dice le cose chiare,
sì.
Lo faceva anche in Ferrari, infatti quando l'ho sentito in Ferrari dico, ma questo da dove spunta? Abituato nel mestiere che ho fatto a parlare con gente che dico, non dico, mezze frasi, questo non posso dirlo, ne riparliamo, lui invece è sempre a domande precise.
E perché non ha ancora capito come funziona, quindi...
O forse ha capito...
Ma io preferisco...
È naturale...
A me comunque piace perché è uno che dice le cose chiare e ho la sensazione che la Juve stia prendendo sempre più piede, perché se ci fate caso, chi c'era a non firmare il contratto di Dybala c'era lui, Andrea Agnelli no, se n'è addirittura andato. Questo mi lascia anche un po' di sospetti, di strane idee su quello che sarà l'anno prossimo.
Attenzione, quindi ti aspetti anche una promozione?
E non lo so, arriva bene, mi pare che abbia lui in pugno tutto adesso,
sì.
Mi pare che dall'alto avrà deciso che arriva bene.
Dici che è una scelta dettata da Elkan?
Esatto, come secondo me qua lui ha detto una cosa significativa, ci siamo ritrovati Vlahovic, ma perché come se John Elkan una mattina si fosse alzato e avesse detto, arriva bene, ha detto domani prendi Vlahovic, fine. La sensazione è quella, e allora chiaramente i tentennamenti per Dybala c'erano già prima, si sono ritrovati fra capo e collo, si fa per dire, Vlahovic, e quindi le carte in tavola sono cambiate e Dybala alle condizioni sue non era più possibile fargli un contratto alle condizioni che aveva chiesto lui, e neppure fargliene uno dandogli una miseria indegna per un giocatore quale comunque è. Quindi è una situazione un po' che la Juve ha gestito male. Ha detto che io non sono un dibaliano sfegatato, la Juve però questa vicenda non l'ha gestita bene, non esce proprio tanto bene per aver tirato per le lunghe sto contratto che non finiva mai, era diventata una cosa comica. Poi è arrivato Vlahovic e ha detto vabbè, allora basta adesso. Un po' così, insomma, non bellissimo il tutto.
Un po' come avvenne con Ronaldo, no? Con dinamiche diverse, però nel giro di 6 mesi la Juventus perde il 7 e il 10. Giulia?
Non da poco, da controaltare ti volevo invece leggere, Fabio, un messaggio di Gabriele da Bologna che dice: saper gestire i grandi virtuosi del calcio anche con i loro limiti caratteriali o fisici è il tratto distintivo delle grandi società. Oggi la Juve ha intrapreso un percorso molto rischioso e piuttosto grigio, vedremo se questi dirigenti sapranno farci ricordare nei prossimi anni o se ci abbiamo verso un periodo di anonimato.
Io credo proprio di no. Anonimato credo di no, che sia un percorso rischioso sicuramente sì, perché adesso hai Vlahovic, hai anche purtroppo, tra virgolette, ma mica tanto, Arthur, Rabiot, Alessandro, Bernardeschi, e cosa fai? Riparti il prossimo anno con questi? Cosa te ne fai di Vlahovic se non hai nessuno che gli dà la palla? Io credo che, spero, immagino, penso che liberandosi di Dybala e cercando di vendere i giocatori, che non sarà facile perché hanno dei contratti, sono stati fatti dei contratti folli, da una cosa che non sta nel cielo e in terra, che la Juve abbia le idee chiare su chi prendere l'anno prossimo, prendere un centrocampista. Cioè io prenderei anche una punta perché Kane è inguardabile, prenderei un attaccante e soprattutto però ci va dei centrocampisti di sostanza e qualità, gente
almeno
che,
due
che giochino, che mettano Vlahovic nelle condizioni di fare il giocatore che è, perché tutte le volte, fateci caso, che lui ha delle palle giocabili è pericoloso sempre, perché lui ha proprio vede la porta, è un grandissimo attaccante, però deve essere sostenuto, in questo momento non lo è, perché Arthur fa un passaggio più lungo di 4 metri, non è capace di farlo. Rabiot sappiamo chi è, Locatelli tra l'altro anche fuori, ma comunque Locatelli non è Pirlo, ecco, tanto per intenderci, E quindi io penso, se no sarebbe una cosa incredibile, sì, perché giustamente Dybala puoi gestirlo anche se non è al meglio. Se lo mandi via è perché sai che puoi avere qualcosa di meglio. Io penso quello che la Juve abbia le idee abbastanza chiare sul mercato dell'anno prossimo.
La Juve con Vlahovic ha detto al mondo intero: prendiamo chi vogliamo quando vogliamo. Con Dybala ha detto al mondo intero: facciamo andare via la nostra stella anche a costo di perderlo a zero. È un po' come l'arbitro estrae il primo giallo e fa capire un po' la condotta della partita. Diciamo che con i rinnovi gli altri si dovranno, diciamo, abbastanza adeguare, no?
Questo dovranno limitarsi,
ecco,
o
abbiamo detto no, un atteggiamento molto bonipertiano. Questo è il contratto, se ti piace bene.
Sì, infatti penso che Bernardeschi non possa alzare tanto la cresta, ma neanche gli altri. Io credo che però la Juve farà delle offerte al ribasso rispetto alle cifre assurde che guadagnano oggi, e se le accettano bene, se no ciao, arrivederci. Ma perdere un Bernardeschi, un Rabiot, un Alessandro, io non mi strapperei tanto i capelli, a prescindere da tutto. Non è che perdi dei fenomeni assoluti, anzi perdi dei giocatori buoni ma non ottimi, ma non da Juve, perché per essere la Juve e tornare ad essere la vecchia Juve ci va ben altro, che in questo momento nessuno di noi sa se la Juve sarà in grado di farlo.
È un
io
ottimo...
penso proprio di
Prego, concludi.
No, penso proprio di sì, spero, penso di sì, perché se dal via un Dybala, ripeto, con tutti i limiti che poteva avere, però hai le mani vuote perché dici, boh, e adesso, allora sono completamente fuori. Io penso che non sarà così.
Zaniolo ti piace?
No.
Netto.
No.
L'indirizzo di Fabio.
È un giocatore... Mourinho lo manda addirittura in panchina nel derby, se non mi sbaglio, se fosse fenomeno non lo mandi.
E quindi dove andresti, fossi la Juventus, su chi andresti?
Ci va un Milinkovic-Savic, ecco, Milinkovic-Savic mi piace tantissimo.
Ma devi trattare con lo Tito.
Più di Jorginho, che Jorginho lo trovo un buon giocatore, ma anche quello no, i veri fenomeni sono altri. Milinkovic-Savic sì, sicuramente sì. Certo, bisogna fare degli altri sforzi, perché se vuoi un giocatore, un De Jong, ti faccio un nome folle, però lì devi aprire portafogli ancora. La Juve non è tanto in grado di farlo, però mi auguro che non faccia l'errore di prendere altri parametri zero, o robe del genere. Spero che l'epoca dei parametri zero sia paratici sia definitivamente
si è andata
chiusa.
Altrove.
Scusa. Ecco, ti propongo questo paragone che mi è venuto in mente, poi ti salutiamo. Al netto del fatto che quando andò via Zidane la Juventus si rifece la squadra, però non si andò su un profilo alla Zidane, si scelse di andare su Nedved. Un Milinkovic-Savic potrebbe somigliare, ecco, come cambiamento, una Juventus che cambia, prende un giocatore più dinamico.
Sì, ma è un giocatore dinamico, è un centrocampista che segna, è un centrocampista che lotta. Io a me Milinkovic-Savic piace tantissimo. È il tipo di centrocampista che manca assolutamente in questo momento alla Juve. La Juve non ha un centrocampista di quel genere lì. Secondo me il profilo giusto sarebbe veramente un giocatore alla Pirlo, a quello che era Pjanic, un giocatore di quel genere lì, che fosse in grado anche di mettere Vlahovic, di dare a Vlahovic 46 palle per partita.
Ecco.
Però non esistono, quella figura non è facile da trovare sia economicamente che tecnicamente. Si può comunque solo trovare altre alternative valide. Milinkovic-Savic sicuramente lo è. Zaniolo non lo prenderei, perché a parte che si è già fatto due infortuni seri, quindi anche quello va tenuto in considerazione nelle valutazioni di tutto.
Senza dubbio. Fabio,
non lo so, io credo che...
Dicevi, scusa.
Dimmi. No, credo che la Juventus, ripeto, farà una campagna acquisti buona, penso, che per dare, perché sennò allora compri Vlahovic, e cosa ti serve Vlahovic se non gli arriva mai un pallone? Per quest'anno si tampona le falle per le nuove partite che restano, e tutto sommato la Juve sta andando bene, perché arriverà sicuramente in Champions, secondo me può vincere la Coppa Italia al limite anche, però comunque l'anno prossimo poi bisognerà cambiare tante cose, perché sennò allora si prospetta di nuovo un'annata un po' così di seconda mano.
Ultimissima, come ti aspetti al volo la gestione di Dybala in queste 8 partite?
La gestione di Dybala secondo me è come la gestione di Coso Insigne che va da Toronto, okay, di che sia Barcellona, il giocatore è un giocatore serio, è pagato dalla Juve fino alla fine di giugno e deve fare la sua parte. Allegri deve utilizzarlo se ritiene utile o non ritiene utile, utilizzarlo come se non fosse cambiato niente. È la legge del calcio, i professionisti sia da una parte che dall'altra, sia quelli in panchina che quelli in campo, devono avere un atteggiamento di questo tipo. Cioè io mi aspetto che non cambi assolutamente nulla, che Dybala faccia la sua parte fino all'ultimo minuto dell'ultima gara di campionato.
Fabio, grazie davvero come sempre per il tuo tempo.
Grazie a voi e un saluto.
Grazie. Grazie davvero Fabio Vergnano, farà di tutto anche per magari mettersi in vetrina l'Argentina. Ne ha facoltà. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme.
Terzo tempo.
Torniamo in diretta, sono le 20 e 38 minuti. Ultima parte insieme per quanto riguarda terzo tempo, dopo RBN Show con Chiara Leati e Dario Ghiringhelli.
Ti leggo una notizia, novità epocale in arrivo per la UEFA, pronta a dire addio al fair play finanziario. Oh. La novità arriva dal New York Times, che anticipa le manovre di Ceferin citando persone vicine ai progetti portati avanti da Nyon. L'idea sarebbe quella di proporre un salary cap ammorbidito. In estrema sintesi, le squadre partecipanti alle competizioni UEFA non potrebbero spendere in stipendi più del 70% del proprio fatturato, una misura che il quotidiano statunitense giudica appunto più morbida rispetto a quella che sarebbe stata l'idea iniziale dello stesso Ceferin. Quindi dovrebbe essere il 7 aprile il giorno clou in cui appunto ci sarà una riunione del comitato esecutivo e in teoria appunto dovrebbe essere presa questa decisione.
E lo scrive il nostro collega avvocato anche Ivan Cardia su Tutto Mercato Web, questa notizia con un po' di approfondimento anche. Che il fair play finanziario ci fossero state delle deroghe, diciamo così, abbastanza forti.
Lo avevamo capito?
Intuito. E così, questo salary cap
non vivano il miglior loro momento, no? Anzi, non viva il suo miglior momento la società, che sembra essere appunto più interessata magari da questo punto di vista.
Paris Saint-Germain, quindi quindi qui si torna a parlare del concetto di fatturato e non di investimenti, no? Che un po', insomma, per quanto riguarda il fair play finanziario c'è stata questa come dire, mano molto forte sul discorso degli investimenti fatti in maniera forse anche scellerata nel corso degli anni o comunque non in linea con le reali possibilità. La decenza, ok, le reali possibilità di un club quando a finanziare è solo, insomma, una persona o un ente senza poi una reale aderenza con il business,
no,
del
ma
club.
Poi
no?
Soprattutto se da queste trattative, da queste operazioni, poi tu non ottieni il risultato sperato, ovvero vincere. Quindi è sempre quello, no? Poi che in teoria ti fa anche pensare, ma ho fatto bene a farlo o no. Comunque, parlando proprio di soldini, ti leggo ancora qualche messaggio che nel frattempo, certo, è arrivato. Parlate di rinnovare per monetizzare, ma a chi lo rivendete? Un giocatore col rischio che si rompa con un contratto sontuoso. Si correva il rischio già con Ramsey, la Juventus quindi non poteva permettersi. Io credo che sia un po' così, un po' improvvido paragonare Dybala a Ramsey.
Primo, secondo, perché tu rinnovi un giocatore a delle cifre più basse, evidentemente, poi all'estero, insomma, sappiamo che ci sono dei parametri diversi, no, per quanto riguarda. Poi ripeto e ribadisco, dal voler confermare un giocatore e dare a lui tra i 7 e gli 8 milioni di euro a non voler nemmeno rinnovarlo e neanche provare a monetizzare o comunque trovare o un'alternativa, diciamo così, in grado di soddisfare entrambe le parti. C'è in mezzo una rottura che ha a che fare con qualcosa di, non lo so se di personale, ma comunque di molto drastico, no? Poi è chiaro che in mezzo cos'è cambiato? Tutto il mondo in mezzo è cambiato, è arrivato Vlahovic, ha fatto un investimento incredibile e quindi probabilmente, insomma, era anche, c'era un po' anche da aspettarselo, no? Questo continuo procrastinare il rinvio contrattuale.
Era la fine di tutto questo era già scritta.
Tu fai un investimento superiore a 70 milioni verso un giocatore così giovane come Dusan Vlahovic, è chiaro che insomma, c'è da chiedersi appunto se già in quel momento la Juventus non avesse messo in conto di non voler in tutti i sensi rinnovare il giocatore, ecco, a qualunque cifra. Detto questo, poi ci interrogheremo nel corso dei prossimi giorni ovviamente anche su quali saranno le mosse della Juventus per quanto riguarda sostituto, non magari in termini di ruolo, in termini tecnici, ma certamente in termini di unità e di investimento, no? Quei soldi che risparmi con l'ingaggio di Dybala, quella la 10 sicuramente non credo che verrà messa sulle spalle di qualcuno.
Chi verrà data?
Chi può dirlo? Insomma, ecco, anche c'è anche la questione numero 10, che è marginale. È marginale, mi rendo conto, però c'è anche la questione legata al numero 10. Però insomma, quei soldi, quel mancato ingaggio da parte del giocatore Paolo Dybala è, in termini di unità, quell'attaccante che manca o quel centrocampista, che potrebbe essere anche fatto questo ragionamento, no? Quale sarà il profilo che verrà attenzionato dalla Juventus? Il nome di Milinkovic-Savic credo sia, in termini tecnici, davvero un qualcosa di non azzeccato di più, e andrebbe anche incontro a un'evoluzione del calcio in questa direzione.
Sono di questa idea. Leonardo ci dice: dei giocatori in scadenza rinnoverei solo Cuadrado e Resciglio al ribasso. Guarda un po' come cambia il mondo. Resciglio è uno dei pochi che si meriterebbero a questo punto il rinnovo. A giugno via Rabiot e Arthur, prendiamo un regista come Jorginho oppure Paredes, è un centrocampista che aiuti a far gol e li faccia anche, appunto, Milinkovic-Savic. In attacco al posto di Dybala, uno tra Berardi, Zaniolo, soluzione italiana, oppure un top come Salah o Bernardo Silva, altrimenti prendiamoci Bellingham o Virzo o Anthony se vogliamo continuare con la linea, appunto, giovani. C'è invece chi vorrebbe rubare Bremer.
Sì, tra i difensori si parla di Rudiger, anche se non è così semplice per quanto riguarda il difensore del Chelsea, no? Tra i nomi che vengono fatti per la difesa, senza dimenticarci che Federico Gatti sarà un giocatore della Juventus. Ho sentito anche qualcuno che secondo me ha buona ragione, ha fatto delle riflessioni su Pjanic. Ecco, adesso si parla del rinnovo di Cuadrado e parliamo di un Pjanic che è partito 2 stagioni fa praticamente, no? Ormai siamo quasi a
due anni fa.
Stiamo parlando di Pjanic, che è un giocatore più giovane di 2 anni rispetto a Cuadrado. Quindi forse non è stato fatto partire un po' troppo in fretta, che poi non hai avuto il regista, e con Pjanic non ti avrebbe fatto comodo in questi 2 anni. Chi può dirlo?
Credo che i desideri anche siano diversi, nel senso Pjanic voleva fortemente provare una esperienza diversa dalla Juventus. Credo che Cuadrado abbia abbia a Torino comunque trovato, non dico la sua comfort zone, però lui qui stia davvero
Pjanic
bene,
ci sarebbe rimasto,
e ci accorgiamo spesso la sua assenza,
Pjanic
cosa voglia
sarebbe
dire.
Sarebbe rimasto tranquillamente, poi è chiaro che quando la Juventus decide di venderti
è diverso, sarebbe tornato secondo me,
sarebbe
Pjanic
anche tornato, ma sarebbe
ma
rimasto,
non so se sarebbe rimasto.
Ti propongono il Barcellona e quando la Juventus decide di metterti sul mercato per fare un affare puramente economico e puramente volto a un quadricontismo che all'epoca andava tanto di moda, visto
una delle tante idee di Paratici,
la voglia di sistemare in maniera assolutamente lecita e legittima i bilanci con delle operazioni in grado appunto di essere decisive da questo punto di vista. Poi Arthur insomma sta comunque
non guardando l'aspetto
di crescita
sportivo, però purtroppo
tecnico meno. Andiamo, sentiamo qualcosa, poi Riccardo Russo, sentiamo tutti i vocali,
c'è tanta roba da ascoltare.
Buonasera, Giovanni da Cremona.
Giovanni,
volevo dire su Dybala che evidentemente è successo qualcosa di anche abbastanza grave tra la dirigenza e il giocatore, perché altrimenti sarebbe inspiegabile una presa di posizione del genere, al netto del fatto che forse Dybala non ti dà più le garanzie fisiche che ti dava quando è arrivato, al netto del fatto che sicuramente non è un uomo di grandissima leadership, al netto del fatto che noi da un numero 10 ci aspettiamo sempre tantissimo, ci aspettiamo sempre che venisse fuori un nuovo Del Piero o comunque un giocatore alla Tevez, veramente un condottiero che...
Un condottiero alla Tevez.
Buonasera Giulia, buonasera Marco, Cristiano.
Buonasera.
Io sono d'accordo con la maggior parte dell'opinione, dei tifosi, sul fatto che appunto la tempistica sia stata sbagliata. Secondo me a questo punto si poteva andare anche a un mese e mezzo, due, da adesso, perché se hanno aspettato tutto questo tempo, che senso ha annunciarlo adesso e rischiare di avere un giocatore demotivato? Quindi questo è l'aspetto che mi preoccupa di più. Per il resto non concordo con Arrivabene quando dice che una proposta al ribasso avrebbe offeso il giocatore. Tu intanto fagli la proposta al ribasso, poi se lui rifiuta, puoi sempre dire che ha rifiutato. Ma in questo modo, diciamo, secondo me chi ci fa la peggior figura è proprio la Juve.
Ah, figura peggiore non lo so, in generale considerando il timing e l'evoluzione di questa incredibile vicenda, c'è poca chiarezza nelle intenzioni. Diciamo che la Juventus ha cambiato idea a un certo punto in maniera clamorosa, ha fatto un testa coda andando su Vlahovic.
Inversione di marcia totale.
Direi di sì. Avanti.
Ciao ragazzi, Vincenzo da Reggio Emilia. Domanda.
Ciao.
Chi avrebbe comprato poi Dybala con un contratto di 10 milioni all'anno? Perché dite sì, la Juve poteva rinnovare e poi monetizzare.
No, ci siamo già interrogati su questo, non sono 10, sarebbero stati 7.
Non si parlava di 10.
E all'estero
10.
Ci sono molti club che anche a quelle cifre avrebbero insomma, provato comunque a ragionare su Paolo Dybala. Io penso più che altro alla Spagna, ma adesso si parla fortemente dell'Inghilterra. Detto questo, in generale, quando capisci e quando ti rendi conto che il giocatore non è più nell'ordine di idee di un tuo progetto tecnico, provi anche magari, avresti potuto provare a trovare una soluzione in grado di soddisfare il giocatore e non far rimettere troppo il club. In generale, insomma, ripeto e ribadisco, c'è stato un cambio, una forte inversione di tendenza tra ottobre e marzo. E questi cambi repentini di idea, di prospettiva, e la presenza di Arrivabene ha fatto tutta la differenza del mondo da questo punto di vista, è ovvio che ti fanno prendere delle decisioni contraddittorie una con l'altra. Poi ritengo che magari la Juventus avrà fatto anche bene, ce lo dirà il tempo, a ragionare in questo senso, ecco. Però la linea non è sempre stata questa. A ottobre Dybala rinnovava a 7,5 più bonus, a marzo non vale neanche 4 milioni all'anno, e quindi in mezzo c'è stato tanto, troppo.
C'è un abisso
e insomma,
che non è l'arbitro.
Una strategia un po', come dire, non so, ecco, figlia del mercato e molto umorale.
Figlia però di qualcosa molto di molto personale anche. Io continuo a sottolinearlo pensando tra l'altro di non sbagliarmi neanche.
Maurizio Arrivabene ha fatto, arrivando alla Juventus, ha tracciato una linea di demarcazione molto netta col passato. Mi sembra evidente. Quel contratto rinnovato a ottobre con quelle cifre non vicine, ma più o meno, ecco, diciamo, in grado di avvicinarsi ai desiderata di Dybala, erano ancora un retaggio della vecchia gestione ed erano ancora figli della riconoscenza verso il giocatore. Da Arrivabene in avanti di quelle cifre non se ne parla, almeno questo sembra essere l'indirizzo. Avanti ancora poi Riccardo.
Io non so bene il motivo e nemmeno la ragione, ma nell'aria era vivo il segno della separazione. La conseguenza della pandemia e di scelte scellerate fatte senza oculatezza hanno portato la signora mia ad essere indebitata fino a quasi l'indigenza. Perciò, piaccia o non piaccia, l'arrivo di Arrivabene, voluto dalla proprietà, senza guardare nessuno in faccia, dice: se non ti sta bene, quella è la porta e te ne puoi pure andare. Enrico da Castellammare.
Mi sembra una sintesi perfetta.
Perfetto.
Abbiamo detto molto
bonipertiano.
Potremmo
scrivere una sceneggiatura, guarda.
Esatto, ormai. Giulia, adesso la linea è questa. Ti piace il contratto? Lo accetti. Bene così.
No, Riccardo, dove sei? Hai cambiato,
Riccardo,
location.
Cambiato location clamorosamente. Buonasera.
Buonasera ragazzi, ciao.
Il tema è legato a Paolo Dybala evidentemente.
Ah, ma anche vi do uno scoop subito.
Vai.
Dybala probabilmente non rinnova a fine anno.
No? Attenzione, questa è una notizia clamorosa.
L'avete saputa? Era già arrivata.
Ma nell'aria, diciamo.
Ah, là.
No, perché non si sapeva, nessuno ne parla.
Non eravamo sicuri. Senti, come ti senti di ricostruirla?
Questo, tranquillo.
Con la tua solita ironia, ma anche la sagacia e l'intelligenza che ti contraddistingue. Riccardo,
sì.
Come la ricostruisci? Dove attribuisci, a chi attribuisci le maggiori responsabilità, colpe, come dire, insomma, in generale volontà, ecco.
Bah, le colpe non so se attribuirla al 50-50 quando ci si separa in questo modo, un po' come le coppie di fatto, non è mai colpa più di uno o dell'altro, di sicuro hanno influito molto gli ultimi 2 anni di Dybala, dove dopo il Covid non è più stato lui, l'abbiamo visto tutti quanti, l'abbiamo detto più volte, ha avuto troppe ricadute e quindi non è mai riuscito a essere al top della forma, per cui era in dubbio metterlo in discussione al momento del rinnovo. La telenovela rinnovo è durata fin troppo, con degli strascichi anche a volte, come definirli, non saprei neanche usare un aggettivo,
stucchevoli.
Sì, il gol mi sembra contro l'Udinese, quando fece quegli sguardi, giusto, rivolti alla tribuna,
sì.
Erano già un segnale, insomma, di grande sofferenza da quel punto di vista, e che non lasciavano presagire niente di buono dal punto di vista appunto del rinnovo. Poi non è detto che questa soluzione, questa strategia che hanno preso quelli della società sia un male assoluto, perché è ovvio che quando uno lascia la numero 10 della Juve, dopo tutti questi anni, dopo tutte queste vittorie, dispiace. Da tifoso dispiace, perché c'eravamo ovviamente affezionati e lui era affezionato alla maglia, l'aveva detto anche più volte. Ma quando poi si rompe qualcosa, si rompe. È inutile tirare la corda anche per un milioncino in più o in meno. Giusto. E secondo me la strategia finale, e quindi la rottura della quale parlavate prima, in cui c'è un abisso di disparità anche di costi in pochi mesi, è di nuovo per questo motivo, cioè è l'ennesimo infortunio quando la stagione così complicata e hai bisogno di lui, assolutamente, e la tiritera di qualche milione di euro non aveva più senso, per cui è stata giusta secondo me arrivare lì e dirgli: sentite, abbiamo cambiato i piani, abbiamo preso un ragazzo più giovane che insomma ha bisogno, ma non è detto che senza Dybala non arrivi qualcun altro.
E beh, quello per forza, perché
che sia ovviamente molto più motivato e anche dal punto di vista fisico abbia meno problematiche vissute da Dybala. E rispondo,
ti sento
anche
molto
un
deciso,
a...
Sento molto, molto deciso. Ti sento,
sì. Sono preparato il discorso.
Quasi sollevato, non so come dire.
No, mi dispiace, perché io ero un dybalista come tutti i tifosi, dai, come si fa a non essere affezionati a Dybala?
Direi
però
anche amanti del calcio, però è chiaro che ci sono delle questioni che vanno oltre,
ma
no?
Certo,
l'aspetto tecnico.
Certo, sì, e poi non si fanno più drammi. Io non faccio più drammi dal 1995, quando Baggio andò via.
Basta, da lì in poi direi che
fu il mio primo tradimento calcistico. Io non è che amassi Baggio, io ero Baggio, cioè avevo il codino, la maglia.
Immagino col codino, ragazzi.
Sì, era un cretino così che faceva, che inseguiva i propri idoli in quel modo, cioè io avevo il poster, la sciarpa solo di De Vincodino, capito? Poi c'era la Juve, hai capito? Poi c'era la Juve, perché in quel momento lì ovviamente
hai capito
nostri,
invece quindi... che il giocatore poteva partire e la Juve doveva restare, no? Diciamo così.
Esatto, quindi capite che non è che mi fermo a piangere.
Okay,
però adesso scusa.
No, poi ti lascio la parola. Baggio va via, va al Milan, vincendo uno scudetto nel finale di una stagione piena,
sì,
di infortuni. E tu in casa tu avevi già Del Piero.
Lo
capito?
So,
eri molto forte di quella cosa.
È stato un addio. Cioè,
e comunque lo vendi, Baggio.
Anche per
e comunque
quello.
Lo vendi al Milan.
E guadagni qualcosa. Certo. Sì.
E Baggio vince in Europa, vince un pallone d'oro. Diciamo che si era un po' conclusa. Qui sembrava che dovesse ancora. Non lo so. Ci sono dei punti di contatto. Forse è l'unica vicenda che somiglia un po' di più, ma non è del tutto uguale, no?
No, ma io infatti ti parlo.
Però somiglia,
livello...
vero?
Ma sì, poi ti parlo proprio di livello personale e dei calciatori che se ne vanno e lasciano la maglia e ti dispiace, quindi all'epoca ero bambino e ci rimanevi male, adesso ovviamente la vivi in tutt'altra maniera perché ne hai viste anche di diversi, di addii, di partenze, quindi va bene così, va bene tutto, e dalla dirigenza che prende queste decisioni. Forse all'inizio, quando arrivarono, appunto, gli arriva bene and company, eravamo un po' titubanti, ma chissà, sono solo dei tagliateste. In realtà poi abbiamo visto che a gennaio ci hanno fatto quella sorpresa inaspettatamente da tutti, e quindi capisci che in realtà forse un progetto ben preciso c'è sotto.
Ecco. Due cose velocissime. Allora, una, a chi allora ridaresti la maglia numero 10? Sì. Per la prossima stagione, o se magari la lasceresti un po' così nello sgabuzzino per una stagione barra due. E mi hai parlato di Roberto Baggio, ho visto l'altro giorno proprio il nuovo, vabbè, un nuovo programma che ha fatto Alessandro Cattelan. Nella prima puntata c'è Roberto Baggio e ti volevo chiedere se l'avevi già visto, avevi notato la sua nuova passione, no? per le anatre, che è quasi al limite del maniacale.
Allora, non l'ho visto, ho visto il trailer.
Guardalo.
L'aspettavo, infatti appena ho tempo lo guarderò sicuramente. E la numero 10 è la riderei a Del Piero, giusto così, ma per spolverarla
simbolicamente,
anche, che se la porti in giro tra Los Angeles e Torino ogni tanto, lui sai, no, al gate degli aeroporti con quella maglia, gli sta sempre bene. Nel frattempo aspettiamo l'uomo adeguato. Non dimentichiamoci che la 10 la ebbe addirittura Pogba a un certo punto, dopo
Alessandro Del Piero. E poi Natalia, infatti, dopo che gli è andato la 10, l'abbiamo salutato.
È pesante la 10 nostra, cioè non è che è messa
potrebbe
lì a
caso. Potrebbe riprenderla Pogba, chi lo sa.
No. Comunque attenzione. Vada, è bellissima l'idea di non averla mai ritirata, come il volere di Del Piero impose, dicendo, a differenza di tanti altri 10 come Totti, che a Napoli con Maradona, chiaramente, che hanno deciso di ritirarla, però la motivazione del Piero fu ottima e proprio legata alla Juve indissolubilmente, no? Motivandola dicendo: io da bambino sognavo di avere la 10 di Platini, dei grandi 10 della Juve, perché un bambino non può sognare di avere la 10 di Del Piero? E quindi
non
da
esistono
lì,
più i Del Piero di una volta.
Fa lo stesso, però esistono i bambini che vogliono diventarlo ancora. Sì. E quindi indossare quella maglia deve essere ancora un privilegio e un onore per questa società.
Stai studiando, arriva bene, eh? Magari un'imitazione te la chiederemo nel corso delle prossime
puntate. Cioè, abbiamo una foto al volo. Ha una faccia che ride sempre. Faccia. Tu gli puoi raccontare qualsiasi tipo, credo anche di barzelletta, di... E lui rimane impassivo. Ora per radio viene male, lo capisco, però
ma ti vediamo.
Amici di chi...
voi che avete
che ci guardano.
Poi mi devo fare quella barbetta un po' bianca, ma la stiamo studiando.
È sempre molto ordinato, perfetto.
Te la stai studiando?
Troppo, sì, è vero, cioè il capello sempre perfettissimo. Vabbè.
Riccardo,
speriamo arrivi bene in tutti i sensi anche a fine stagione, insomma. Dai, che c'è speranza. Voi ci credete nello scudetto? Basta, ve la faccio io la domanda.
Giulia.
No, non voglio.
io ribadisco da 6 mesi, ma non tranquillo, lo ribadisco da quando la Juventus era a meno 10. Che la Juventus, finché l'aritmetica lo permette, ma non è una frase fatta, deve necessariamente andare incontro a questa volontà, al di là delle parole di circostanza dell'allenatore, che un ruolino del genere ti impone anzi di andare a dar fastidio là davanti.
Sono d'accordo con te, con MVP nelle ultime partite di Dybala. Ciao.
Ciao.
Avanti, ragazzi, abbiamo finito. Rick, grazie come sempre.
Alla prossima.
Un saluto. Ciao, ecco, con la mask chiude così Riccardo Russo, R101. Ascoltatelo, è il morning show di R101. Giulia, ti ritrovo domani.
Se Dio vuole.
Ciao. Bene così, avanti. Ciao. Adesso RBN Show con Chiara Leati e con Dario Ghiringhelli. Rimanete con noi, buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.